pazzo che abbiamo un po' inseguito insieme a questa intervista, un'intervista che siamo anche contenti di fare. Diamo il buongiorno a Zena, io poi sulle pronunce poi ne parleremo insieme. Abbiamo anche accanto e ringraziamo chi sta qui a tradurlo, adesso mi sfugge il nome, sto facendo una figura imbarazzante ma non fa niente. Parleremo appunto di Zena, parleremo non soltanto, anzi la presentiamo come dicevo anche prima, artista libanese, scrittrice, blogger, è un po' ha fatto e fa tantissime cose, e noi siamo qui per parlare del suo libro che si chiama Beirut I Love You, ma più che altro come usare il libro, uno spunto per parlare della Beirut di oggi attraverso poi la vita appunto di Zena stessa. Buongiorno e innanzitutto grazie per essere venuta.
Buongiorno, grazie.
Aspetta che non ti si sente ovviamente, no? Facciamo subito queste così figure. Eccoci, di nuovo il buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Hanno così staccato i microfoni nella trasmissione precedente. Allora, come dicevo prima, un libro che si apre con 2001, New York, Torri Gemelle, ma poi soprattutto è un po' la cronaca dei 33 giorni d'assedio di Beirut, del bombardamento di Beirut del 2006, attraverso appunto questo spunto ci racconta Zena un po' tutta quanta la sua vita e ci racconta una realtà, quella appunto della Beirut del 2006, che sicuramente è una realtà di una città che nuovamente si è trovata a vivere una guerra, una città martoriata dalle guerre, soprattutto negli ultimi 50 anni, ed è la cosa proprio curiosa che emerge poi di questo libro, è una città completamente in movimento che vive di distruzione e ricostruzione. Come si vive allora dunque? Dicevamo, innanzitutto perdonateci per chi ascolta, perché c'è anche il tempo della traduzione appunto italiano-inglese, inglese-italiano, vi avvertiamo dunque. Una città, magari ce la puoi raccontare tu, una città sempre in movimento, come se fosse un circolo vizioso, costruzione, distruzione e ricostruzione.
So first of all, thank you very much for having me on your radio. Grazie Radio Onda Rossa. Grazie Fabrizio, Cristina, Gianni. Thank you. people always say when they describe living in Beirut, they say you live as if there's no tomorrow. That's the way we talk about Beirut, because life is so quick and so vibrant, and because we live in such an unstable political region, things can flare up at any time, and we keep moving from cycles of peace to war to peace to war. So we've developed this habit to just really live excessively, and because tomorrow we might be dead. And that, I would say that's the way we describe our city.
Il modo in cui descriviamo la nostra città oggi è con un motto: vivi come se non ci fosse domani, perché tutto quello che succede a Beirut è molto veloce, molto la situazione politica ovviamente è instabile, per cui cerchiamo di muoverci il più possibile, al limite anche vivendo molto gli eccessi. Però è questo il modo più evidente in cui si vive a Beirut.
Sì, infatti anche nel libro appunto si parla c'è sempre questa dimensione in cui si va dal massimo della fibrillazione o dell'entusiasmo, dell'esaltazione, fino al massimo della depressione, della preoccupazione, della malinconia e anche della paura delle bombe che si sente appunto, che racconti nelle notti libanesi. Un'altra cosa che mi ha incuriosito molto nel libro, che poi ho ritrovato anche leggendo in questi giorni, Footness in Gaza di Giosacco, che in Italia è stato tradotto come Gaza 1956, la difficoltà vivendo in un diamo sempre il tempo a Gianni di poter tradurre, appunto la difficoltà di riuscire a sviluppare una memoria quando gli eventi sono così veloci e così sempre troppo tragici.
Well, I mean, that's exactly the problem with describing Beirut as if there's no tomorrow, is that you start to miss out on life itself because you're so caught up with having these extreme experiences that you don't have a chance to have, let's say, a normal life, a normal lifestyle. So you end up having to deal with everything in an extreme way, which is very unhealthy. And though we take pride in it, it's also something that hurts us greatly. And I think that as a country, this is something we're trying to come to terms with. You know, a part of us wants to have a normal life and to move at the speed with the rest of the world, but then the other part of us is constantly being reminded that there might not be, and it's very unhealthy. So we party too hard, we drink too hard, we forget things, we don't make peace with the past, and so we're developing a generation that has very a very strange approach to life.
Dal momento che la vita a Beirut è così veloce, così è in realtà molto difficile riuscire a condurre una vita normale, per cui si eccede in tutto, ci sono troppe feste, troppi drink, si beve troppo e non si riesce a far pace con il proprio passato e c'è una generazione che è cresciuta così, è un modo di vivere per niente salutare.
Ah no, abbiamo avuto un misunderstanding, pensavo volessi continuare. Appunto, però questo modo di vivere e non salutare riesce allo stesso tempo a non far, qui era proprio il discorso che mi andava di fare, proprio sul discorso della memoria dei giovani libanesi. Una memoria che non si riesce a fermare e allo stesso tempo a sedimentare.
Of course, they're not given the time that they need and the right kind of environment and dialogue to deal with everything. We don't have good support systems. The government doesn't do much to even help with problems of reconciliation, and most of the things like that are accomplished by NGOs that are personal initiatives by people, individuals who are trying to do good things, you know, to give back to the country. But the government doesn't even, you know, do anything to try and help because they're also caught up in this problem.
Lo stesso governo in qualche modo è vittima di questo modo di vivere gli eccessi con troppa velocità. Non c'è, la gente non ha il tempo di cui avrebbe bisogno per elaborare quello che succede, non c'è modo di avere un vero dialogo costruttivo e alla fine gran parte delle cose succedono grazie a organizzazioni non governative e a iniziative personali più che grazie a iniziative del governo.
Tra l'altro il libro è anche lo sguardo nei confronti della guerra di una donna che poi vivrà attraverso proprio questo, poi quello che è un racconto autobiografico, l'essere donna, i suoi primi amori, la perdita della verginità, alcune tragedie sentimentali, un divorzio, succede un po' tutto, però è anche lo sguardo molto di una donna libanese del coetanea, anzi anche più piccola, per dire la verità, provo a dire coetanea, però di una trentenne, anzi all'epoca 25enne libanese nel Libano diviso dal conflitto tra l'ala più moderata e l'ala invece religiosa. Ci viene da pensare appunto come Hezbollah poi controlla in qualche modo una parte di Beirut stessa.
Well, I would say In my case, maybe I'm a little bit different in that my approach to life has always been very open and transparent. So I lived things in a way that maybe not other women of my age would have lived. And then I wrote the book because also a lot of women are living that way, but they're not ready to talk about it. So I also wrote this book as an opportunity for women to start dialoguing about who they really are and what their real experiences are in Lebanon. One of the things we suffer from a lot is that we don't really have a concrete identity, not as a nation and definitely not as individuals. We always describe ourselves as schizophrenic because we move from one thing to another. So also writing this book from a woman's point of view is maybe my small, humble contribution to trying to also dialogue about the identity of the Arab woman today, because she's not who the media portrays her to be, the Western media, even the Eastern media. She's a lot more complex and a lot more open than most people realize.
In realtà la mia esperienza personale forse è un po' diversa rispetto a quella di molte altre donne in Libano. Io ho sempre avuto un approccio molto aperto e trasparente nei confronti della vita. Il mio libro in qualche modo vuole dare la possibilità in realtà ad altre donne che si sentono così in Libano e in Medio Oriente non hanno la possibilità di parlarne, di condividere la loro esperienza. Spesso noi ci definiamo schizofreniche perché non abbiamo la possibilità di inquadrare la nostra identità sia nazionale che personale. Il libro in questo modo vorrebbe essere un contributo per dipingere le donne del Medio Oriente in un modo diverso rispetto sia ai media occidentali ma anche rispetto ai media orientali.
No, infatti diciamo che sicuramente negli ultimi anni, ormai negli ultimi 10 anni, e tu insomma parli anche molto dell'11 settembre e della tua esperienza a New York, ti trovavi a New York, essere donna viene considerato dal mondo occidentale, insomma le guerre si stanno facendo come per liberare le donne del Medio Oriente, dell'Afghanistan, no? Come se nei paesi musulmani le donne fossero così oppresse, così tanto oppresse, e che soltanto l'aiuto insomma dell'Occidente le può liberare. E quindi io invece ho apprezzato un libro che finalmente dà anche una chiave diversa di come le donne se la conquistano anche da sola, da sole nei propri paesi, le libertà, no? Che non c'è bisogno di guerre per liberare soprattutto le donne. Mi sarebbe invece piaciuto anche chiedere a te come è cambiata la religione, cioè dopo l'invasione israeliana del 2006. Si è parlato tanto insomma di appunto del partito di Dio, degli Hezbollah eccetera. Io che sono stata a Beirut, comunque conosco un po' il Libano eccetera, ci sono stata negli anni precedenti, non mi sembrava che ci fosse in Libano questa ondata religiosa così forte. Cosa che invece, secondo me, si è acuita e si è diffusa tanto, io l'ho visto anche in Palestina, dopo il 2006, per cui Nasrallah è diventato ormai quasi un eroe nazionale, no? Questo, quindi, diciamo, quanto influisce sulla vita delle donne in Libano e quanto, appunto, dopo il 2006 ci sia stato, forse, lo chiedo a te, un ritorno indietro verso la religione e quindi una costrizione maggiore verso le donne, ma anche in Italia, insomma, la religione uccide il corpo delle donne.
Sì, senza dimenticare che l'immaginario della donna medio orientale o della donna comunque musulmana rimane quella della donna col velo, punto e basta, muta e barra sottomessa, senza dimenticare poi che poi anche in Italia, se tuttora nel sud Italia le donne portano il velo sui capelli, ma lasciamo perdere.
Noi abbiamo le suore anche, non dimentichiamoci anche di quello.
Well, I mean, definitely when there's a crisis, people tend to become more conservative because they're afraid. Just like what happened in New York, 9/11, you know, after the towers fell, everyone became, it was, I know I'm generalizing, but the mood became a lot more conservative. A lot more people started praying and going back to religion and not taking as many chances with life. And of course the same thing has happened in Lebanon. Definitely I feel like religious tensions are stronger than ever now, that people are really finding that they want to identify themselves through religion before individuality, and it's becoming more and more polarized. That's definitely for sure. But we also have, I mean, this is why we call Lebanon, you know, this schizophrenia, or also we call it tabouleh, fattoush, which is like a salad which is mixed with many many ingredients, and that's kind of how we are, that we have a lot of extremes. So there is an extreme to go to religion now, but there's also an extreme to be even more liberated than ever, and so you see a lot more signs of that too.
In periodi di crisi la gente in generale tende a diventare più conservatrice, l'abbiamo visto negli Stati Uniti dopo l'11 settembre, dopo la caduta delle torri, molte persone si sono rivolte alla religione, hanno iniziato a pregare di nuovo. La stessa cosa in qualche modo è successa in Libano dopo il 2006, le tensioni religiose probabilmente non sono mai state così forti come sono nel paese adesso, e la gente in qualche modo cerca un'identità religiosa prima della propria identità personale. Quindi la situazione si è polarizzata in modo estremo. Per questo, oltre a definire il Libano di solito come un posto schizofrenico, lo si definisce anche con il nome di due insalate tipiche della cucina libanese, il tabouleh e il fattoush, perché sono un mix di molte cose diverse. Allo stesso tempo la gente cerca in realtà di liberarsi in un modo estremo, per cui c'è l'estremo, la situazione estrema delle persone che diventano più conservatrici, l'altra situazione invece delle persone che vorrebbero liberarsi in un modo più semplice.
Allora, voglio ricordare che Zena questo pomeriggio dalle 19:30 sarà alla libreria Tuba, che si trova a Via del Pigneto, e presenterà proprio il suo libro, quindi insomma tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che vogliono incontrare, fare domande possono venire là. E ci sarà anche una lettura del libro da parte dell'attrice Tamara Bartolini e la proiezione del trailer book di Gigi Roccati.
Sì, senza dimenticare che oggi noi stiamo cogliendo soltanto alcuni degli aspetti del libro appunto di Zena, magari quelli un po' più politici, tutto quanto il resto, e c'è molto 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 in questo libro, poi verranno appunto magari raccontati anche meglio questa sera in uno spazio un po' più ampio che quello appunto della libreria Tuba. Noi facciamo un attimo una pausa musicale e poi torniamo nuovamente per la seconda parte dell'intervista.
Sono solo le compagnie telefoniche.
And then at the fireplace with his flickering light, and realized why this world will never be right. Then I threw another log on the fire.
And we be traveling down the highway of the enemy. We be joining the endless convoy of cultural hegemony. We be missing the forest for the trees, 'cause we can see the evils that men do on TV, in the movies, overseas, and right here on our streets. We be opting for vainglory over humility. Break the convoy line. Get the hell off the highway. Take the road less traveled. 'Cause that moral fiber you thought was so tightly woven, it's unraveling. It's unraveled. I hate to tell y'all, it's unraveled.
Why do you insist on keeping us caged? You know, all that does is intensify rage. The word now is seize the time. And all power to the people. Power to the people. Power to the people.
We be. Say. I'm standing on my soapbox again. Say, I'm one of those conscious artists talking that change the world shit again. Say, I might be just a bit too dramatic / overzealous about what I see as the human spirits dive into uncertainty. Say, what you like. Say, what you like, 'cause I'll be all those things you say all night and all day before I allow myself and soul to wither away into indistinctness. Live a half-life of blissful ignorance.
another chance,
another chance.
Do the latest dance,
dance.
With the devil,
devil, devil.
And lose my dreams for all we could be. Lose my dreams for all we could be. We
Why do you insist on keeping us caged? You know, all that does is intensify rage. The word now is seize the time. And all power to the people.
Power to the people. Power to the people.
We be.
We be. We be.
Many. So many. Many. Like the number of death threats that Malcolm used to get. We be.
Be.
Many.
Many.
Oh, so many. Many.
Many.
Like the multitudes of souls. Wars of men over gold, over power, over God and hate. We be many,
many,
so, so many, many,
many,
like the lies that pale the truth, the countless lies of prophets and power mongers told to acquire faith, to steal land. To oppress people, we be the oppressed peoples. We be. Why can't we be more peaceful? Why can't we be nicer to one another? Why can't we be? We be what we were meant to be. Love.
Why do you insist on keeping us caged? You know, all that does is intensify rage. The word now is seize the time. And all power to the people.
Power to the people. Power to the people.
We be.
We be.
We be. We be. Uh-huh.
Torniamo per questa seconda parte dell'intervista, 13:40, questa è sempre Radio Onda Rossa, qui abbiamo sempre Zena El Khalil, abbiamo Gianni Santoro, che chiedo scusa prima, ma ero anche un po' emozionato, ero molto contento di fare questa intervista, anche perché ho preso per caso questo libro qualche mese fa, ma veramente per caso, l'ho letto in un giorno, entusiasmandomi. Addirittura sognando viaggi a Beirut, a viaggi estivi a Beirut.
Mi sembra giunto il momento che ci vago.
Dunque, torniamo a come è nato questo libro, perché questo libro nasce però da un lavoro precedentemente fatto, ossia quello del blog, la tua decisione di tornare a Beirut proprio in un periodo molto particolare. Ma te il racconto.
So I moved back to Beirut in 1994. It was just after the civil war ended. It was a sort of quest to look for my identity and understand myself better, because I grew up in Africa and spent a bit of time in London, and then felt like I needed to find home. And that was the motivation to first move to Beirut. And at the time, post-war Lebanon was really, really incredible. I mean, imagine for almost two decades a place that's in chaos and suffering a lot, and then suddenly they say, okay, war is over, and the party started. And the party lasted, well, it's kind of still going on, but it was very intense during the mid-90s. And that's why I wanted to write a lot about my early memories in Beirut, because there's nowhere else like it in the world. And the things that we experienced at the time, I was around 18, I think that kind of lifestyle was very specific, and it deserves to be written about, especially because I come from a country where we're constantly trying to forget things in order to deal with our present situation. So it was very important to write about those things. Then I went to New York for a brief period and I was there during 9/11, and that's when my life changed.
Sono tornato a Beirut nel 1994 dopo la fine della guerra civile, perché in qualche modo cercavo la mia identità, volevo capire chi ero dopo aver vissuto sia in Africa che a Londra. Cercavo di capire qual era la mia vera casa. Dopo la guerra la situazione in Libano era incredibile, perché dopo due decadi di puro caos e sofferenza, all'improvviso ci hanno detto che la guerra è finita, e lì è iniziata la festa, una festa che in qualche modo ancora continua. I 18 anni sono un periodo molto particolare per chiunque, e viverli lì è stato molto particolare, per cui pensavo che fosse il caso di fermare il tutto su carta, anche perché per come siamo fatti in Libano cerchiamo di dimenticare tutto troppo velocemente, per cui il libro era un modo anche per fissare quei momenti e quei ricordi. Poi mi sono trasferito a New York, ero lì quando sono cadute le torri l'11 settembre, e la vita è cambiata totalmente.
I guess you could say the whole world changed on that day, and eventually the repercussions moved to the Middle East, and we saw the invasion and occupation of Iraq and Afghanistan, and then of course Lebanon, being the melting pot of the Middle East, was eventually affected too. In 2006 the bomb started falling on Beirut, and it was the first time in my life that I had such an experience. There's no way to talk about it other than the fact that it's absolutely unnecessary, absolutely unjustified, and can absolutely never happen again. It's not a joke. We lost our country within 1 month. A country that we spent so much time trying to rebuild was completely destroyed in a matter of days, in a matter of weeks. Lives were destroyed, families were destroyed. I started keeping a blog the first day the bomb started to fall, because I felt afraid, and the media wasn't talking about it. They were very, very slow to respond. And I just sat down and started writing, and I wrote the whole night, and in the morning I sent the email to everyone on my mailing list. And then from there it turned into a blog, and I kept writing every day about my experiences and what was happening, because I feel that through witnessing and recording, it's a very powerful act of resistance. You're sharing information with the rest of the world, and so many times, you know, this kind of information is not distributed correctly. It's very watered down by national medias, and sometimes it's very biased, not in favor of Lebanon. So it was very important to basically speak out.
Dopo l'11 settembre non è cambiata solo la mia vita, ma in qualche modo è cambiato tutto il mondo, e il Medio Oriente ovviamente ha avuto delle ripercussioni incredibili dalla guerra in Iraq, in Afghanistan, e il Libano, essendo un paese con un enorme mix di etnie, ne ha risentito in modo particolare. Ero a Beirut nel 2006 quando arrivarono le bombe, e per me era la prima volta che avevo un'esperienza del genere, ed è stato incredibile. Non se ne può parlare in nessun altro modo se non dicendo che è una cosa assolutamente non necessaria, non giustificabile, non è uno scherzo. C'era voluto tantissimo tempo per ricostruire il paese, e in pochi giorni, in poche settimane è stato distrutto tutto, sono state distrutte le nostre case, le nostre famiglie. Il primo giorno dei bombardamenti ho aperto il blog, ho iniziato a scrivere sul mio blog perché avevo paura, e i media non ne parlavano in modo sufficiente, non spiegavano bene com'era la situazione. Ho scritto tutta la notte. La mattina successiva ho inviato quello che avevo scritto a tutta la mia mailing list. Questo perché ho capito che la testimonianza in qualche modo serve per resistere, è un modo di creare una resistenza, è un modo per condividere informazioni e cercare di correggere quello che i media dicono del Libano non sempre in modo opportuno e secondo me giusto.
C'è una frase che mi sono segnato, diverse frasi leggendo il tuo libro e via dicendo, è che quella lì, che a Beirut sembra difficile distinguere la sottile linea che separa il sogno dalla realtà.
Dream and reality. Yes, definitely, because when things that are so devastating happen, it's very hard to believe that they're real. Just before the 2006 Israeli invasion of Lebanon happened, my very best friend, my soulmate, my sister, Maya, was diagnosed with cancer. And 2 months after the war, the invasion ended, Maya passed away. I blame the Israeli government, I blame the Israeli army directly. We blame the Israeli army directly for Maya's death. She didn't have a chance to fight. And these are one of the horrible realities that come with war. We were afraid to go to the hospital. She couldn't get her medication. And so when you're living this kind of stress and trauma, it's hard to understand what's real and what's not real. Even after losing Maya now, I try and take every opportunity to talk about her, and sometimes I still can't believe that she's gone. I guess somehow she's still with us. But it's just a very traumatic lifestyle. And so the boundaries between what's real and not tend to blur a lot.
Quando si vivono situazioni così devastanti è difficile credere che quello che stai vivendo possa essere reale. Subito prima degli attacchi del 2006 la mia migliore amica e compagna di una vita, Maya, le è stato diagnosticato un cancro. È morta subito dopo la fine della guerra e io non riesco a non dare la colpa all'esercito israeliano perché non sono riuscita a salvarla in qualche modo. Durante i bombardamenti non c'era modo di combattere la malattia, non c'era modo di andare negli ospedali, avevamo paura di cercare le medicine per lei. Questo è il motivo per cui in qualche modo cerchiamo di rimuovere, cerchiamo di non vivere bene la differenza che c'è tra il sogno e la realtà. Ancora oggi per me è difficile credere che Maya non sia più qui con me, e a volte penso che ci sia ancora.
Guarda, l'ultima cosa, così anche per alleggerirci, per andare verso la fine di questa intervista, è una battuta sulla maratona organizzata a Beirut, se non sbaglio, nel 2007, in cui ti sei anche presentata in uno splendido abito da sposa rosa, fucsia, quello che era.
Actually, I've been doing this performance for this will be my eighth year. So since 2003, every year I put on a big pink wedding dress and run through the streets of Beirut. In my book, Maya's wearing the dress because somehow now we've become one and the same person. But in the beginning, the dress was a kind of artistic intervention, questioning the roles of women in Lebanon and their perceptions of marriage and what society thinks about women and marriage. But after 2006, I now wear the dress for love and peace, to promote love and peace. And sometimes people say, "Ah, that's it's very cheesy, you know. It's but you know, when you've lived through and you've survived something as devastating as that, you understand the beauty and fragility of life. And we shouldn't be ashamed to say love and peace. And we should never become cynical about the word love.
Allora, in realtà è già dal 2003 che corro durante la maratona di Beirut, questo quindi sarà l'ottavo anno, e ogni anno indosso un vestito da sposa rosa. Nel libro è Maya, la mia amica, che indossava questo abito, ma ora siamo diventati una sorta di entità unica. All'inizio avevo deciso di indossare quest'abito come una sorta di intervento artistico per sensibilizzare sulla situazione delle donne e sui matrimoni in Libano. Dopo il 2006 in realtà è cambiato il motivo per cui lo faccio. Adesso è diventato un modo per promuovere amore e pace. A volte mi dicono che magari è una visione un po' semplicistica e hippie di vedere la cosa, ma secondo me non dovrebbe esserci mai cinismo quando si promuove amore e pace.
Va bene, noi diciamo stiamo quasi per volgere al termine di questa intervista, ricordando che potete continuare a parlare con Zena, lo ricordo ancora, questo pomeriggio a partire dalle 19:30 alla libreria Tube, si trova via del Pigneto.
Isola pedonale. No, per
dare... Isola pedonale, giusto, isola pedonale. Io non so se Zena vuole fare dire altre cose, un saluto, e altrimenti insomma rimandiamo alla chiacchierata con lei anche oggi pomeriggio, dove...
Sì, dove appunto continuare questa chiacchiera. Come dicevamo anche prima, abbiamo preso soltanto alcuni aspetti. Io ricordo anche, questa non è pubblicità perché poi non lo è, ricordiamo il libro Beirut I Love You, Zena El Khalil, 16 euro spesi bene. Spesso si spendono 16, 18, 20 euro per dei libri che spesso sono deludenti. Questi sono soldi spesi bene, e edizione Donzelli, lo riconoscete, una splendida copertina viola, perché questo poi fondamentalmente è viola. Grazie Zena.
Grazie, thank you.